Nell'ultima lezione ci siamo dedicati a un'illustrazione di un gioco molto famoso, il dilemma del prigioniero. In particolare abbiamo visto il dilemma del prigioniero a due giocatori, accennando alla fine a dilemma nella sua versione con n giocatori. Nella versione a due giocatori, la più semplice, i due giocatori si trovano di fronte a un'alternativa: cooperare o defezionare. A seconda delle applicazioni del gioco, cooperare può voler dire cose diverse. Per esempio, nella storiella del prigioniero, cooperare con l'altro giocatore vuol dire stare zitti e non denunciare la propria partecipazione alla rapina. Cooperare e defezionare. Entrambi i giocatori preferirebbero il risultato che deriva dalla mutua cooperazione, ma ciascuno di loro, ragionando su quello che gli conviene fare, senza sapere quello che farà l'altro, ovviamente, ciascuno di loro deciderà di defezionare e in tal modo otterranno il peggiore risultato possibile. Ecco il prototipo del dilemma sociale. Gli attori, gli agenti, i giocatori seguono la loro razionalità individuale e, da bravi egoisti razionali, scelgono il modo più efficace, più efficiente per migliorare la loro situazione. Ognuno ovviamente decide da solo. Il risultato è quello che in termini enfatici possiamo chiamare un disastro collettivo. L'importanza del dilemma del prigioniero è, nelle scienze sociali, è enorme, perché in moltissimi rapporti sociali ci troviamo di fronte a situazioni che sono strutturalmente simili al o identiche al dilemma del prigioniero. Un esempio classico è il cosiddetto gioco dei beni pubblici. In questo gioco tutti noi vorremmo che venisse costruito, prodotto un bene pubblico. Tutti noi staremmo meglio col bene pubblico che senza, e staremmo meglio anche se la produzione del bene implicasse un costo da parte di ciascuno di noi. L'esempio che ho fatto è quello del piccolo ponticello che unisce due parti di un quartiere. Tutti gli abitanti del quartiere vorrebbero questo ponticello e preferirebbero che venisse costruito anche affrontando un costo. Tuttavia, se la partecipazione ai costi di produzione di quel ponte è volontaria, non c'è un'autorità centrale che ti obblighi a pagare le tasse del ponte, semplicemente, volontariamente, tu metti in una cassetta il tuo contributo finanziario, oppure, in un altro esempio, metti qualche ora di lavoro. Se tutto questo è volontario, se una volta costruito il ponte non è escludibile, non c'è modo di escludere qualcuno dal suo uso, sembra evidente che in un quartiere composto da egoisti razionali il ponte non lo si farà mai, perché tutti trovano conveniente e razionale usare il ponte senza contribuire alla sua costruzione, ma in questo modo il ponte non viene prodotto. Ecco, questo è il classico dilemma dei beni pubblici, secondo il quale i beni pubblici non possono venire prodotti attraverso la cooperazione volontaria tra i membri di una società. Occorre la coercizione, occorre un potere centrale che disciplini e la società, quella comunità, che obblighi tutti a pagare per il ponte o a lavorare per il ponte. Chiaramente voi lo capite che del dilemma del prigioniero a n giocatori, un'applicazione di questo genere all'analisi sociale e politica porta a una conclusione che molti di voi avranno già capito. Si rifà una conclusione che è in accordo con le teorie politiche, di filosofia politica di Thomas Hobbes. La gente Le persone non cooperano spontaneamente e occorre lo Stato. I beni pubblici potrebbero essere prodotti solo dallo Stato. Nella realtà, molti beni pubblici vengono prodotti attraverso la cooperazione volontaria. E si può fare un lungo elenco, ma chi ha esperienza diretta o indiretta di volontariato sa che i volontari lavorano gratis e a volte mettono anche dei denari gratis e in tal modo producono un bene pubblico. Com'è possibile? Ovviamente non rispondo ora a questa domanda, ma passo a un altro tipo di ad analizzare un altro tipo di problema sociale che superficialmente assomiglia al problema dei beni pubblici. Sto parlando del problema dei beni comuni. Occorre evitare confusioni. I beni comuni non sono beni pubblici. In inglese la cosa è abbastanza evidente perché i beni pubblici si chiamano public goods, mentre i beni comuni si chiamano commons, senza la parola good, che a volte ci imbattiamo anche in common good, ma è meno frequente. Quindi commons. Cosa sono i commons? Sono risorse naturali che noi abbiamo a disposizione, non le abbiamo prodotte noi. Sono lì. Per esempio, il sole che ci illumina è una risorsa naturale. È vero che i governi francesi ai tempi dell'assolutismo, hanno anche imposto delle tasse sulla luce del sole. Queste tasse colpivano il numero di finestre della tua abitazione. Hai molte finestre e allora tu vuoi goderti molto sole, ma devi pagare una tassa al re di Francia. Ma usciamo da questa specie di piccolo incubo statalistico e pensiamo a un bene comune più vicino alla nostra esperienza. Nel 1968 uno studioso pubblicò, uno studioso di scienze naturali, di biologia, pubblicò un articolo di 3 pagine su Nature che è sicuramente uno degli articoli più brevi e più citati della storia della letteratura in questo campo, cioè nel campo dell'applicazione della teoria dei giochi all'analisi sociale. Voi sapete che in Inghilterra un tempo c'erano dei pascoli comuni, dove ogni allevatore, ogni contadino poteva mandare la sua mucca a pascolare. Questi commons, questi pascoli comuni, presentavano però un problema, che ogni contadino preferiva, se aveva n mucche, ipotizziamo che avesse 5 mucche, a un certo punto pensava, beh, adesso è nato un vitello, diventerà una mucca e io la mando a pascolare nel pascolo comune. Era gratis, era di tutti, non aveva una proprietà privata, non era neanche dello Stato. Era un pascolo comune che il signore del luogo concedeva ai contadini o non li disturbava nel loro usufruire dell'erbetta del pascolo. Succede però che più mucche vanno nel pascolo, meno erba c'è per ogni mucca. Ogni mucca che va nel pascolo, visto che è un pascolo di estensione limitata, non è un pascolo infinito, ogni mucca che mangia l'erba del pascolo toglie un po' d'erba alle altre mucche. Le mucche diventano sempre più magre mano a mano che aumentano. Però se io sono John, un contadino del luogo, penso, ho 5 mucche nel pascolo, ne mando un'altra. Certo, diventeranno tutte un po' più magre, anche le mie 5 mucche, ma alla fine io mantengo 6 mucche che mi danno ottimo latte. A me conviene fare un uso sproporzionato, diciamo così, delle risorse naturali. So che nel lungo periodo il pascolo verrà completamente esaurito dall'attività delle mucche, ma nel lungo periodo siamo tutti morti, come ricorda l'economista John Maynard Keynes. E così tutti i contadini mandano quante più mucche possibili nel pascolo, parco e la risorsa naturale viene distrutta. Questa è la cosiddetta, secondo l'espressione diventata famosa di Garrett Hardin, è la cosiddetta tragedy of commons, la tragedia dei beni comuni. Qualunque bene comune cui tutti possono accedere è esposto a questa tragedia. Ora, fino ad arrivare alla previsione apocalittica che l'umanità intera sta distruggendo quel bene comune rappresentato dalla Terra, da Gaia, dal nostro pianeta. Devo dire che anche Garrett Hardin ebbe una deriva apocalittica di questo genere nelle sue opere successive, molto meno importanti e molto meno citate. Voi vedete che il problema dei commons, dei beni comuni, assomiglia a quello dei beni pubblici da un punto di vista strutturale. È vero che i commons, i beni comuni, non vengono prodotti, ma vengono usati in maniera più o meno intelligente, in maniera più o meno smodata. Qui il costo della produzione non c'è, ma c'è la possibilità di limitare oppure no il consumo. Limitare il consumo significa cooperare con gli altri membri della comunità. Fare il consumo maggiore possibile significa defezionare. Sarebbe desiderabile che tutti cooperassero, ognuno di noi lo desidera, ma ognuno di noi trova molto razionale defezionare. Io, John, penso, se mando la sesta mucca diventano tutte più magre, mando la sesta mucca nel pasco diventano tutte più magre. Potrei pensare un istante a non mandarcela, ma tanto ce la mandano tutti i miei soci e colleghi del vicinato, e quindi tanto vale che gliela mandi anch'io. Paradosso dei beni comuni, questo dilemma dei commons è stato compreso e affrontato molto bene da Charles Schulz nei Peanuts, dove vedete a pagina 71 si chiede se il bene comune è rivale o non rivale. Questa in realtà è la didascalia, ma troviamo i due protagonisti dei Peanuts che devono prendere il sole. Il sole è un grande bene, ma quando sta tramontando e tu vuoi stare a fianco della tua bella, e anche lei vuole stare più o meno volentieri al tuo fianco, capite che c'è una posizione nella quale il tuo prendere il sole fa ombra al tuo partner, e quindi questo sole, che è una risorsa naturale disponibile a tutti, può essere goduta in modo limitato, parco o in modo smodato. E voi vedete il dialogo che non leggiamo, ma io trovo piuttosto carino. L'ultimo esempio di gioco del prigioniero, questa volta a due giocatori, è il cosiddetto gioco dello scambio a distanza. In uno scambio a distanza, il venditore e il compratore si impegnano a spedire rispettivamente la merce pattuita e il pagamento. Lo scambio a distanza è un dilemma del prigioniero con due giocatori, il venditore e il compratore, scusate, a ciascuno dei quali conviene defezionare, cioè non spedire nulla, qualsiasi cosa faccia l'altro. Uno scambio a distanza tipico, lo scambio a distanza si differenzia dallo scambio sul posto, on the spot, sul punto dove mentre il compratore allunga la merce al venditore, il venditore con l'altra mano allunga il denaro al venditore e i due sono lì e non si possono ingannare. Ma nello scambio a distanza i due giocatori non si vedono e ognuno deve fidarsi dell'altro. Io ti vendo questo vaso, spero che tu mi mandi i soldi. Tu mi mandi i soldi e speri che io ti spedisca il vaso. Tutti e due in teoria siamo d'accordo di spedire il lunedì, di recarci il lunedì all'ufficio postale, tu mi fai l'assegno, io ti spedisco il vaso. Ma non ho modo di picchiarti, di vendicarmi se non lo fai. E perché dovresti farlo? Nella slide numero 73 c'è un caso molto particolare in cui il caso dei diamanti, di cui ci occuperemo, il caso dello scambio di diamanti tra due trafficanti di diamanti, di cui ci occuperemo tra un minuto.